Ben trovati amici ed amiche sportive da Simone Francescone, eccoci a Caffè Sport, versione radiofonica di Caffè Sport alla TV, in onda tutti i lunedì sera su Caffè TV 24. Cominciamo con una notizia inerente alla pallavolo, perché stamattina la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ricevuto a Palazzo Chigi una rappresentanza delle quattro squadre di volley femminile protagoniste delle coppe europee di quest'anno: Imoco Conegliano, poi Allianz Vero Volley Milano, Reale Mutua Fenera Chieri e Igor Gorgonzola Novara. Presenti tra gli altri il presidente del CONI Giovanni Malagò e la campionessa Paola Egonu. Al termine dell'incontro, subito dopo la foto di rito, la Premier si è intrattenuta qualche minuto a giocare a pallavolo nel cortile di Palazzo Chigi. Qualche palleggio in cerchio con le giocatrici presenti. Al presidente del Consiglio sono state regalate maglie e palloni. Passiamo adesso al calcio. Abbiamo raggiunto telefonicamente Stefano Edel, editorialista del Mattino di Padova. Ben trovato Stefano.
Ciao Simone, buona serata a te, a chi ci ascolta e grazie dell'invito.
Perfetto, cominciamo con la Serie B, 32esima giornata, 7 giornate al termine. Sud Tirol Parma in programma sabato alle 14, il Cittadella recherà in visita invece alla Reggiana, sempre sabato alle 16.15. Domenica alle 16.15 Ascoli Venezia. La classifica vede Parma al comando con 65 punti, Como 58, Venezia 57, Cremonese 56, Catanzaro 52, Palermo 49, Sampdoria 43, Brescia 42, Pisa, Reggiana e Cittadella 39, Sud-Tirol 38. Cittadella meno 3 dalla zona playoff e però anche a più 5 dalla zona playout. Cittadella che deve completamente cambiare obiettivo a questo punto.
Indubbiamente io lascerei perdere il discorso playoff, perché i Granata hanno dimostrato in queste ultime partite di non avere le carte in regola per potersi giocare la lotteria degli spareggi in funzione Serie A a fine stagione, ma soprattutto devono stare attenti alle loro spalle, perché dietro si stanno correndo tutte. E quindi bisogna raggiungere il più presto possibile la quota di salvezza. Mi pare che adesso abbiano 39 punti, 5 in più
sulla zona playout.
Sulla zona playout, quindi io direi che a 45-46 punti potrebbe esserci la salvezza. E bisogna farli comunque questi punti. Certo, andare a giocare in casa della Reggiana, che ha appena sbancato il Penza di Venezia in maniera sorprendente ma meritata, non è assolutamente, come dire, il migliore dei viatici per poter cercare di raggiungere l'obiettivo della salvezza.
E a proposito,
la squadra di Gorini ha fatto 6 punti in 12 partite nel girone di ritorno.
Veramente
un andamento da retrocessione.
Sì, e gli ultimi 3 pareggi sono stati alquanto striminziti, raggranellati, con un po' di fatica.
E direi poco convincenti anche dal punto di vista del gioco e delle occasioni.
Per quanto riguarda invece il Venezia, la compagine arancio-nero-verde giocherà ad Ascoli contro una squadra pericolante, non sarà un impegno facile. Venezia è un po' altalenante, come dicevi giustamente tu Stefano, è stato battuto in rimonta dalla Reggiana e alterna grandi prestazioni a grandi cadute, tra virgolette, tecnico-tattiche, no?
Sì, cito le parole di Paolo Vanoli, il tecnico degli arancio-nero-verdi: non si possono subire rimonte del genere quando si è in vantaggio 2-0. Abbiamo preso una bella batosta, bisogna lavorare soprattutto sulle motivazioni. Io credo che il Venezia ne abbia nella sua discontinuità una sorta di tallone d'Achille, provocato probabilmente dal fatto che si specchia troppo in se stesso, cioè fa delle cose molto ma molto belle, molto interessanti ed efficaci, poi si siede e si bea di se stesso come se fosse davanti ad uno specchio, cosa che invece in Serie B è deleteria al massimo, come ha dimostrato appunto il successo della Reggiana, che è meritatissimo in rimonta. E questo, pensate, nonostante abbia davanti il capocannoniere del campionato, poi Giampaolo, insieme a lui Git Kjaer, che ha fatto anche lui una decina, 10 o 11 gol. Quindi dal punto di vista offensivo è una squadra che realizza molto. Secondo me lascia un po' desiderare a livello difensivo.
Per quanto riguarda la Serie B, ricordiamo quindi Sud Tirol Parma, Reggiana Cittadella e Ascoli Venezia. Scendiamo adesso in Serie C, girone A, 35esima giornata, 4 partite al termine. In casa Padova brucia ancora l'epilogo negativo nella finale di Coppa Italia di Serie C. Martedì sera a Catania si è giocato il return match e gli Atenei si sono aggiudicati per la prima volta nella propria storia il trofeo, battendo i padovani 4-2 dopo i tempi supplementari. Un andamento del match un po' particolare, Padova che però era riuscito, nonostante decisioni arbitrali opinabili, a raggiungere il 2-2, però dopo c'è stata la scellerata espulsione di Delicari che ha compromesso l'andamento del match. Nel finale il Catania ha trovato prima il gol del 3-2 e poi nei supplementari il gol del 4-2. Che ne pensi di questa partita, che non è nata sotto i migliori auspici anche per quanto riguarda l'organizzazione, visto che doveva essere una partita a porte completamente chiuse?
Guarda, quello che è successo a Catania è un po' lo specchio del calcio, ma anche di questi anni del Padova. Una squadra che, un po' come il Venezia, ti dicevo prima, si bea di se stesso. Il Padova va in vantaggio dopo 3 minuti, quindi è praticamente a +2 come gol rispetto all'avversario, e improvvisamente arretra il proprio baricentro del gioco, si mette in difesa. Logico che gli Atenei abbiano attaccato, siano andati sotto, abbiano raggiunto il pareggio su un rigore molto ma molto dubbio, poi hanno trovato il 2-1 e a quel punto la partita si è giocata nella ripresa come si sarebbe dovuta giocare fin dall'inizio, cioè con ribaltamenti continui. 2-2 del Padova e poi, come hai giustamente sottolineato tu, 2 gol presi al culmine dei tempi, uno regolamentare e l'altro dei tempi supplementari. C'è qualcosa che non va, perché non si possono prendere 5 reti in 2 finali. E tutto questo però, va detto, in un'atmosfera ben diversa da quella che si doveva prospettare, perché se era una partita a porte chiuse doveva essere a porte chiuse, non facendo entrare, scusatemi il termine, porci e cani. Anche se i bambini sono sempre una bella immagine,
ma erano accompagnati,
soprattutto per un arbitraggio indegno, certo. Perché è stato annullato un gol a Liguori che veramente grida ancora vendetta.
È stato annullato a ritroso, addirittura a ritroso, sì.
Come?
No, dicevo, è stato annullato a ritroso il gol di Liguori.
Sì, ma a posteriori praticamente c'è una cosa mai vista. Purtroppo gli arbitraggi in Serie C sono questi e con questi dobbiamo convivere.
Certo.
Spero che nei play-off la situazione migliori, perché sennò siamo messi male.
Passiamo adesso al campionato. Dicevamo 4 partite al termine. Sabato alle 16:15 il Trento, attualmente in zona play-off, affronta in casa Gian Erminio. Alle 18:30 di sabato Legnago Pro Sesto. A proposito, i legnaghesi vengono da 15 risultati utili consecutivi. L'ultima sconfitta risale all'ultima giornata di andata, 2-1 in casa col capolista Mantova. Domenica alle 18:30 per Gollettese Arzignano, match importante in chiave salvezza. Vicenza-Novara, è notizia di poco fa che la partita con la Pro Sesto verrà completata il 10 di aprile. Lumezzane-Padova alle 20:45, sempre di domenica, Triestina-Virtus Verona. Poi lunedì alle 20:45 in posticipo Renate-Mantova, con i virgiliani sempre più vicini al ritorno in Serie B.
Sì, io credo che lunedì avremo la matematica certezza della promozione del Mantova in Serie B, una promozione che arriverà lontano dalla città virginiana, ma che comunque è strameritata. E poi per il resto vedremo, perché indubbiamente il pareggio di ieri della Triestina con l'Atalanta Under 23 nel recupero ha agevolato, ha favorito il Padova, che resta +9 sugli alabardati. A proposito, il 20 aprile si tornerà a giocare finalmente al Nereo Rocco, per fortuna, perché veramente è stato un esilio forzato quello di Fontana Fredda per la squadra di Bordin di Tesser prima e di Bordin poi. E comunque stavo dicendoti, appunto, meno +9 sulla Triestina e +11 sul Vicenza, che però deve recuperare, quindi anche se è sotto di un gol potrebbe in teoria ribaltare il risultato e andare a +8. Però credo che poi, insomma, per il Padova teoricamente dovrebbero bastare anche 4 pareggi da qui alla fine per poter garantirsi il secondo posto, che significa, ricordiamolo, partire direttamente dai quarti di finale playoff, quindi saltare 3 turni dei playoff, 2 del girone e 1 dei nazionali. E quindi da questo punto di vista, insomma, potrebbe essere la situazione migliore, anche se il Padova credo che in questo momento debba soprattutto guardare dentro se stesso per ritrovare la verve e, diciamo, l'entusiasmo del girone d'andata dove aveva chiuso addirittura da imbattuto.
Ricordiamo sommariamente la classifica: Mantova 79, Padova 69, Triestina 60, Vicenza 58, Legnago 53, Atalanta Andre 23, 52, via via tutte le altre. Come detto in precedenza, il Vicenza completerà il proprio match con la Pro Sesto mercoledì 10 aprile, si ripartirà dall'1-0 per i Lombardi. Bene, grazie ancora a Stefano Edel, editorialista del Mattino di Padova. Grazie Stefano.
Grazie Simone, buona serata a tutti voi e grazie ancora per l'invito. Ciao.
Grazie a te Stefano, tra poco parleremo di basket, adesso due notizie che riguardano ancora la pallavolo. Abbiamo già parlato dell'incontro di stamattina di Giorgia Meloni, la presidente del Consiglio con i grandi e le grandi protagoniste della pallavolo femminile, e relativamente al volley femminile sono in programma le semifinali playoff scudetto, Imoco Volley Novara, gara 1 domenica al Palaverde, mentre l'altra semifinale si gioca tra Scandicci e Milano. Superlega Volley maschile, playoff quinto posto, Padova ha perso 3-1 contro Verona, domenica sono in programma Piacenza-Verona e Padova-Civitanova alle 17 alla Chioene Arena. Relativamente invece ai playoff scudetto, domenica vanno in scena le partite degli accoppiamenti, delle semifinali, Itas-Trentino-Monza e Perugia-Milano. Parliamo adesso di basket, abbiamo raggiunto telefonicamente, vediamo se è già pronto, sì, Guglielmo Feliziani, non ancora, attendiamo un attimo. Ricordo 8, per quanto riguarda 7, il basket, 8, Serie A, 26esima giornata, 5 giornate al termine della regular season, domenica alle 18 Brindisi, Universo Treviso, gli uomini di Vitucci cercano ulteriori punti in casa praticamente di una delle due ultime. Domenica alle 18.15 al Tagliercio l'attesa Reyer Venezia Virtus Bologna, alle 19 Olimpia Milano in casa con Trento. La classifica: Brescia al comando con 36 punti, Venezia, Milano e Bologna 34, Trento più indietro a 26, Universo Treviso 12esima a 20. In settimana il presidente della Reyer Federico Casarin ha ripreso pubblicamente il giocatore oro granata Max Heidegger dopo i suoi gestacci nel match vinto a Napoli. Vediamo se riusciamo a rintracciare il prossimo ospite. Dovremmo parlare per l'appunto di palla a spicchi. Vediamo se arriva. Intanto vi ricordo anche il basket Serie 2 fase a orologio, ottava giornata, sabato alle 20.30 Urania Milano Cividale, sempre sabato alle 20.30 Trapani Trieste, domenica alle 18 Casale Monferrato Apu Udine. Pronto?
Sì, pronto!
Eccoci qua, Guglielmo Feliziani, finalmente il presidente di Gemini Mestre. Ci senti, Guglielmo?
Sì, vi sento benissimo, buonasera a tutti.
Perfetto, stavamo dicendo, ottava giornata della Serie 2 fase orologio, sabato alle 20.30 Urania Milano in casa con Cividale che viene da 7 vittorie consecutive, poi Trieste in casa della fortissima Trapani Shark, domenica alle 18 Casale Monferrato Apu Udine, poi sabato da ricordare anche il match tra Latina e Scaligera Verona. Da segnalare che oggi Trieste ha annunciato l'ingaggio dell'italo-croato Leo Menalo, classe 2002, gli ultimi due anni niente meno che alla Virtus Bologna. Ma per parlare di basket serie B nazionale abbiamo per l'appunto interpellato il presidente di Gemini Mestre, Guglielmo Feliziani. Gemini Mestre che è attesa al Palaruggi di Imola per l'impegno di domenica alle 18 contro Virtus. Playoff direi sempre più vicini, sei d'accordo Guglielmo?
Playoff, allora sì, diciamo l'ultima è stato un peccato averla persa
con Fabriano, ricordiamo.
Con Fabriano, esatto, era uno scontro dove avremmo voluto arrivarci con tutti gli effettivi al 100%, ahimè abbiamo pagato un problema di un infortunio dell'ultimo minuto di un paio di giocatori importanti, e quindi abbiamo dato il massimo, ma non siamo riusciti a uscirne diciamo con la vittoria, però abbiamo dato tutto quello che avevamo. In generale sì, diciamo che i playoff secondo me non sono ancora acquisiti, ma le chance che abbiamo sono alte, credo. Quindi se non facciamo, dobbiamo giocarceli, ce la metteremo tutta, credo che se non facciamo errori gravi dovremmo riuscire a crappare il pass.
Per quanto riguarda le altre venete, ricordiamo che sempre domenica alle 18 Virtus Padova recherà visita al già retrocesso Taranto e non può più sbagliare in ottica salvezza. Che ne pensi?
Sì, assolutamente sì. Padova è in una fase delicata in cui può ancora puntare alla salvezza diretta, però sì, non, diciamo, deve evitare di compromettere magari le cose buone fatte nei mesi passati, dovrebbe riuscire a fare dei risultati buoni. Io glielo auguro in amicizia con Nicola Bernardi, spero che riescano a fare risultati che gli permetterebbero di salvarsi direttamente senza play-out.
Sicuramente in difficoltà anche Civitus Allianz Vicenza, che affronterà in casa alle 18 sempre di domenica il temibile Fabriano, che l'abbiamo detto in precedenza vi ha battuto. Vicentini e Padovani se la stanno vedendo un po' brutta, sicuramente almeno una delle due parteciperà ai prossimi playout. Sei d'accordo, Guglielmo?
È probabile, devo dire che Vicenza in casa e soprattutto con la squadra che ha è capace anche di prestazioni molto buone, l'ha fatto anche con noi, ci ha battuto in casa loro, per cui sono una squadra diciamo che può anche fare l'exploit con Fabriano, quindi non mi stupirei di una vittoria di Vicenza con Fabriano, che tra l'altro utilitaristicamente apprezzerei anche, ecco. Però diciamo sì, è difficile che tutte e due, da un punto di vista della probabilità, è difficile che tutte e due le squadre venete, cioè Vicenza e Padova, entrambe riescano a salvarsi direttamente, sì, non hanno un percorso così facile. Io glielo auguro a entrambe, ovviamente per il legame che c'è, però il rischio che una delle due finisca ai playout c'è,
è molto elevato, penso proprio di sì.
Sì.
Ricordiamo la classifica per quanto riguarda le posizioni salienti: Roseto al comando con 48 punti, Jesi e Ruvo 46, San Vendemiano 42, queste sono già qualificate per i playoff, Fabriano 38, Mestre 34 insieme a Faenza. Più indietro Vicenza e Virtus Padova, l'abbiamo detto, a quota 22, poi Bisceglie e Ozzano penultime con 20, Taranto 8 già retrocessa. Ti faccio un'altra domanda in merito ai quartieri alti della graduatoria, Guglielmo. Jesi, secondo te, la squadra più in forma in questo momento del campionato, può farcela addirittura ad arrivare prima? Mancano 3 giornate al termine della regular season.
Beh, non mi stupirei, Credo che abbia un calendario non facile, ma abbordabile. Non mi stupirei se Jesi arrivasse prima. Ha fatto un campionato strepitoso, una squadra solida, ben allenata, la sorpresa del campionato di quest'anno, secondo me. Quindi sì, possono farcela, non sarà facile, perché comunque davanti hanno Roseto, che rimane una squadra stratosferica, e anche la stessa Ruvo, però Jesi non è da meno, quindi non mi stupirei.
Rutgers Vendemiano, l'abbiamo detto, già qualificata per i playoff, affronterà in casa Ravenna e potrebbe indirettamente fare un favore proprio a Vicenza e Virtus.
Sì, diciamo che Rutgers in casa è una schiaccia sassi, è una squadra che in casa credo le abbia vinte se non tutte o forse ne ha persa una, ecco. Quindi è una squadra che in casa si esalta, quindi se non ho capito male gioca in casa, giusto? Quindi
certo.
Credo che con Ravenna le do 80% Sanve, 20% Ravenna, sperando che i tifosi di Sanve non stiano facendo gesti scaramantici.
Bene, bene, grazie ancora a Guglielmo Feliziani, presidente di Gemini Mestre. Grazie, Guglielmo.
Arrivederci a tutti, buona serata.
Ti aspettiamo quanto prima a Caffè Sport alla TV. Bene.
Molto volentieri.
Perfetto, parliamo adesso anche della Serie B interregionale, girone salvezza. Guerriero Petrarca Padova è chiamato a concedere il bis dopo l'importante vittoria ottenuta a Milano prima di Pasqua. Ora gli uomini di Benetollo puntano a battere Cerenusco sul Naviglia domenica alle 18 al Pallaverta di Montegrotto. Basket Serie C unica, grande attesa per il big match tra Jesolo capolista con Caorle e il Play Basket Carré, sempre domenica alle 18 alla Pallabasket di Jesolo. Parliamo adesso di Serie D Girone C, stiamo parlando ancora di calcio, 30ª giornata, 5 giornate al termine, questa è la situazione: Porto Gruaro contro Adriese, poi Unio Clodiense contro Bassano, Chiocciotti sempre più vicini al ritorno storico in Serie C, Mestre Campodarsico, Montecchio Chios, Challins Muzzane, Dolomiti Bellunesi. A proposito, i bellunesi hanno battuto Montecchio 2-1 nel recupero giocatosi ieri, poi Breno Luparense, Treviso Montebelluna con Romano Perticone che in settimana ha preso il posto di Florindo, Este Mori Santo Stefano e Castagnato Bolzano. E questo è il programma della 30ª giornata. Noi per parlarne abbiamo raggiunto telefonicamente il direttore sportivo dell'Unio Clodiense, Alberto Cavagni. Si è ben trovato, Alberto.
Buonasera Simone, ben trovato a te.
Oramai si parla di countdown verso la grande festa per il ritorno di Chioggia in Serie C.
Dai, diciamo che sicuramente insomma mancano poche partite, però dai, noi domenica abbiamo questa bella partita col Bassano, è un grande appuntamento e dobbiamo affrontarlo nel miglior modo possibile. Poi insomma dai, altri ragionamenti si faranno se le cose vanno in una certa maniera. Dai.
Ricordiamo, onore di cronaca, la classifica a 5 giornate dal termine, Unio Clodiense 67, abbiamo 8 punti di vantaggio nei confronti di Dolomiti Bellunesi, poi Bassano 53, Treviso 48, Porto Gruaro 43, queste sono le squadre che parteciperebbero ai prossimi play-off. Diciamo che la matematica ancora non potrebbe arrivare, la matematica certezza del ritorno in Serie C, anche nel caso in cui voi doveste battere Bassano e Dolomiti Bellunesi perdere.
Sì, ma guarda, io ti posso assicurare che questa cosa noi veramente la guardiamo poco, nel senso che noi sappiamo che se facciamo i punti che dobbiamo fare, poi gli altri possono fare quello che vogliono, ecco.
Certo.
Dunque noi domenica abbiamo questa bella partita con una squadra che ha fatto un campionato insomma fino ad oggi importante come il Bassano, e dunque insomma tanto la nostra speranza è che domenica ci sia una bella cornice di pubblico, perché insomma questi ragazzi ad oggi penso hanno fatto cose veramente importanti, e affronteremo la partita come l'abbiamo sempre affrontata, ecco. Noi, e questo è il nostro obiettivo di questo momento, poi insomma penseremo tutto il resto.
E sicuramente domenica sarà anche una giornata baciata dal sole, quindi cornice di pubblico permettendo, sarà veramente una grande atmosfera quella che caratterizzerà lo stadio Ballarin, che lo sappiamo è proprio in riva alla Laguna Veneta. Alberto, sì. Dando un'occhiata alla prossima giornata, molto interessante sicuramente anche il match che si giocherà tra Challins Muzzane e Dolomiti Bellunesi, con Challins che non può più sbagliare per evitare la retrocessione diretta. Ricordo che se il campionato finisse oggi, il Challins, che ha 9 punti in meno rispetto alla Luparense, verrebbe retrocesso direttamente in Eccellenza. Che ne pensi di questo match?
Ma guarda, sicuramente si affrontano due squadre che stanno bene, perché insomma le Dolomiti Bellunesi insomma anche loro anche mercoledì hanno vinto una partita e dunque sono in un momento positivo. Il Challins uguale, perché vengono da un buon pareggio ad Adria. Noi insomma quando li avevamo affrontati avevamo visto comunque una squadra nettamente ripresa. È chiaro che quella posizione di classifica ti lascia poca tranquillità poi nel fare le cose, no? È normale questo, però sicuramente una partita bella, una partita insomma importante per entrambe le squadre. E il Challins poi comunque insomma lo sai bene anche tu, è una squadra che ha giocatori veramente importanti. Poi sai, a volte succede che ci sono annate dove poi magari sai le cose non ti vanno bene, poi non riesci a rimetterti a posto e dunque c'è da sudare. Però insomma dai, sicuramente una partita interessante, ma più interessante penso sia la nostra, perché insomma
assolutamente
come
sì.
Hai detto tu, come hai detto tu, insomma dai, sarebbe bello
conto alla rovescia, insomma, verso la grande festa, diciamo.
Sì,
così dai.
Sì, dai che lo stadio fosse pieno, che è una cosa bella, dai, per tutti.
Ecco, noi aspettiamo un ospite di Unio Clodiense a Caffè Sport alla TV, quando ce lo mandi?
Simone, guarda, vediamo adesso se riusciamo lunedì, dai, a mandare qualcuno.
Grande.
E poi ci sentiamo in questi giorni, dai.
Perfetto.
Insomma, intanto pensiamo a domenica, poi ripeto, tutto si può fare, dai.
Grazie ancora ad Alberto Cavagnis, direttore sportivo di Unio Clodiense. Grazie Alberto.
Grazie a te, buon lavoro.
Ed è veramente tutto per quanto riguarda Caffè Sport On The Air di oggi. L'appuntamento adesso è lunedì sera con Caffè Sport alla TV, ovviamente su Caffè TV 24. Buona continuazione con la grande musica di Radio Caffè.